Il titolo è Esortazione alla tolleranza, seconda parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Romani 14 dall'1 al 5. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Vi ripeto, e ve lo ricorderete, che questo è uno dei testi più massacrati del Nuovo Testamento. E voi mi direte: perché? Perché si vuole fare dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice. Questo è una delle tante conseguenze dell'apostasia della Chiesa. E su questi testi si puntano i grossi calibri che non accettano la riforma sanitaria, come gli avventisti del settimo giorno proclamano, mettono in pratica, e poi contro il sabato. Noi abbiamo riflettuto sulla prima parte, adesso cerchiamo di concentrare la nostra attenzione sul versetto 5, che si vuole sia contro l'osservanza del sabato. Si vuole, ma non è vero niente. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Non parla per niente del sabato, che c'è un comandamento preciso che dice che il sabato è il settimo giorno ed è stato istituito da Dio alla creazione, è un giorno santo che gli appartiene. Ma è tempo che noi arriviamo a cercare di capire cosa dice il versetto 5 di Romani 14, quando dice di non fare distinzione tra un giorno e l'altro, perché tutti i giorni sono uguali. Per capire questo testo bisogna leggerne degli altri. Leggiamo per esempio il capitolo 4 dei Galati, il versetto 10, che dice così: voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato in vano per voi. Cioè, rivolgendosi ai Galati, dice: guardate, voi non avete capito quello che io ho detto, perché voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. E qui i nemici del sabato dicono: vedete, l'apostolo dice che tutti i giorni sono uguali, voi osservate giorni, mesi, anni. No, niente, dobbiamo osservare niente. Allora uno dice: ma allora questo vale anche per la domenica, non vale soltanto per il sabato. Ma qui non parla né di sabato né di domenica, parla di altre cose. Un altro testo ancora, Colossesi capitolo 2, versetto 16 e versetto 17. Questo è uno dei cavalli di battaglia di quelli che sono contrari all'osservanza del sabato. Capitolo 2, versetto 16 e 17. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto di feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Vedete, dicono, qui si parla di sabati, non di sabato. E che differenza fa? È molta differenza, perché qui non si parla di sabato, settimo giorno, si parla dei sabati cerimoniali. E che cos'erano? È quello che dobbiamo vedere. I sabati cerimoniali erano i sabati o giorni di riposo che potevano cadere anche in giorno di sabato, settimo giorno, ma che potevano cadere in domenica, lunedì, martedì, mercoledì, dipendeva dal calendario, che però per gli ebrei erano considerati giorni di riposo, perché sabato vuol dire riposo. Quindi qui parla dei sabati cerimoniali, non dei sabati settimo giorno, e lo vedremo. Allora c'erano queste feste annuali: Pasqua, festa di primavera, poi c'era la Pentecoste, l'inizio della mietitura dell'estate, poi c'erano le espiazioni, poi la festa dei tabernacoli o delle capanne. Allora, gli ebrei erano tenuti a osservare quei giorni come se fossero sabati settimo giorno. E già, ma erano sabati cerimoniali, perché qui il testo dice rispetto a feste, a noviluni e a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo di Cristo. Cioè quei sabati cerimoniali prefiguravano che cosa? Prefiguravano le cose a venire, prefiguravano il ministero di Cristo. Quando Cristo morì sulla croce, vi ricordate? Il velo del Tempio fu strappato da una mano invisibile, da cima a fondo, e voleva dire che le cose passate del regime cerimoniale, attenzione, regime cerimoniale, erano cancellate, non si dovevano più osservare quelle feste. E mentre invece c'era questo grosso problema nella Chiesa apostolica, i giudei cristiani o gli ebreo cristiani, cioè i fratelli che provenivano dal mondo ebraico, dalla sinagoga, avevano sempre quello in testa, e bisogna anche capirli, e noi anche dobbiamo capire e non far dire al testo quello che il testo non dice. Questi sabati cerimoniali erano una prefigurazione dell'opera di Cristo, ma il sabato settimo giorno non è ombra di quello che doveva avvenire, è commemorazione di un fatto avvenuto nel passato, alla creazione. È chiaro questo? Deve essere chiaro, perché se non è chiaro non si può andare avanti. Quindi non ci vengono a dire quello che non dice il testo. Diciamo che per i fratelli di quel tempo la cosa era più chiara che per noi, perché prima di tutto non c'erano i teologi che hanno insabbiato tutto. Poi un ebreo capiva quando si parlava di legge cerimoniale, ma poi c'erano altre leggi, c'erano le leggi sanitarie, Levitico capitolo 11. Ci sono quelli che fanno un minestrone tra leggi cerimoniali, leggi alimentari, per esempio la decima. Dice, la decima era per gli ebrei, e chi lo dice? C'è un comandamento che ordina la restituzione della decima? Certo, non rubare. Non rubare non soltanto al tuo prossimo, non rubare a Dio. A te appartengono 9 parti, ma una parte, la decima, è di Dio. Poi, Levitico 11, non è la legge cerimoniale, è la legge sanitaria. Se lo struzzo, se il maialo, se il coccodrillo erano inadatti a essere consumati come alimento 3000 anni fa, che adesso è fatto tutto, sì, perché dice quando si rende grazie, vi ricordate qui i testi che abbiamo letto, si rende grazie e dice diventa buono. Quindi leggi sanitarie sono esclusi dal regime cerimoniale. Vogliamo riprendere il discorso? Non soltanto c'erano queste feste cerimoniali superate, ombra di cose a venire, mentre il sabato non è ombra di niente, è ricordo memoriale della creazione avvenuta migliaia di anni fa. C'erano i noviluni, avete letto qui il testo, dice voi osservate i noviluni, che cosa erano i noviluni? Era al principio del mese, c'era una festa, il novilunio, veniva celebrata questa festa. Poi, oltre al novilunio che si festeggiava all'inizio del mese, c'erano i digiuni. E il testo di Romani 14,5 parla di giorni di digiuno. E vedremo perché. Prima di tutto c'era il digiuno 2 volte alla settimana per gli israeliti, il lunedì e il giovedì, giorni di digiuno cerimoniali, chiaro? Poi c'erano i digiuni annuali, per esempio nel mese di luglio c'era il digiuno in memoria della distruzione di Gerusalemme e nel mese di agosto in memoria della distruzione del Tempio, e alla fine dell'anno c'era il digiuno annuale, quindi in memoria dell'inizio dell'assedio babilonese. Tutte queste cose erano passate per i cristiani del primo secolo come per noi. Quindi sabati cerimoniali, vogliamo leggere Numeri capitolo 23, e lì c'è l'elenco, in questo capitolo, delle grandi feste cerimoniali ebraiche, non è Numeri ma è Levitico, lapsus. Allora, qui si parla della Pasqua, la festa dei pani senza lievito, la festa delle primizie, la Pentecoste, la festa delle trombe, la festa delle espiazioni, la festa delle capanne. Ecco, tutti questi erano considerati sabati, sabati cerimoniali, però giorni di riposo per Israele. Allora al versetto 37 è detto, fate bene attenzione a questi versetti, queste sono le solennità del Signore che voi proclamerete come sante convocazioni, perché si offrono al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti, oblazioni, vittime, libazioni, ogni cosa al giorno stabilito, oltre, guardate questo oltre, che ha un'importanza grandissima, oltre ai sabati del Signore, cioè oltre ai sabati, settimo giorno. Queste sono le solennità, vi riposerete, offrirete sacrifici, eccetera, oltre ai sabati. Quelle feste erano considerate sabati, cioè riposo, oltre ai sabati del Signore, oltre ai vostri doni, oltre a tutti questi voti, a tutte le offerte volontarie che presenterete al Signore. E c'erano certi sacrifici che andavano bagnati con olio altri con acqua, altri con vino addirittura. Allora voi mi direte, ma questa brava gente che è contro il sabato e contro la riforma sanitaria, ma non legge questi testi? Non lo so, forse, sembra strano, che dei teologi, dei pastori non leggano queste cose. E se non sanno queste cose, sarebbero pregati onestamente di stare zitti. E invece parlano, sentite come parlano. Questo è un documento, È un culto radio tenuto dal programma evangelico la domenica mattina alle 7:30. Il giorno di riposo, un ascoltatore della provincia di Mantova ci scrive a proposito del comandamento sul giorno del riposo. Egli ritiene che la stragrande maggioranza dei cristiani sia infedele a tale prescrizione, riferendola non al sabato, che nella Bibbia è il giorno del riposo, ma alla domenica. Non vi fare sbagliato, ci scrive, parlare di riposo del settimo giorno. I Vangeli affermano che la domenica è il primo giorno della settimana, un giorno dedicato nell'antichità al Dio Sole, tanto che in inglese la domenica si chiama Sunday, letteralmente giorno del sole. Fin qui il nostro ascoltatore, mi sa tanto che sia un avventista quello che ha scritto qui, ma non si dice, continuo. L'importanza che la grande maggioranza dei cristiani attribuisce alla domenica deriva dal fatto che essa è il giorno della resurrezione del Signore. Nel Nuovo Testamento, il libro degli Atti, raccontando del soggiorno di Paolo a Troas, riporta che i credenti di quella città si riunivano il primo giorno della settimana. Guardate come cercano di raccattare certi versetti. E che cosa vuol dire? Si riunivano il primo giorno della settimana. Se leggiamo Atti 2:46, c'è scritto che i discepoli si riunivano ogni giorno del Tempio. E che dobbiamo riposarci ogni giorno? È assurdo. Si riunivano il primo giorno della settimana per spezzare il pane insieme. D'altra parte, oggi ci sono dei cristiani che si riuniscono di sabato, per esempio gli avventisti del settimo giorno, dove settimo giorno si riferisce proprio al sabato dedicato al riposo e al culto. Chi ha ragione? I cristiani che si incontrano la domenica o quelli che si incontrano al sabato? Penso che a questo proposito ci possa essere di aiuto l'Apostolo Paolo. Quando descrive i problemi delle prime chiese cristiane, di esse facevano parte persone provenienti dal giudaesimo, che portavano con sé la ricchezza della tradizione ebraica, e altre persone provenienti dal paganesimo, che di quella tradizione sapevano poco. Succedeva così, specialmente per quel che riguarda le regole alimentari e anche la diversa importanza che gli uni e gli altri attribuivano a giorni particolari, che il comportamento degli uni scandalizzava gli altri, provocando conflitti laceranti. Nel tentativo di portare pace e chiarezza in quella situazione, Paolo fece questo discorso: tra di noi c'è chi ritiene di poter mangiare ogni cosa e chi pensa di doversi astenere da alcuni cibi. C'è chi stima un giorno più importante degli altri e chi ritiene ogni giorno uguale all'altro. Sia ognuno pienamente convinto nella propria mente di tali scelte, sapendo che il regno di Dio non consiste né in vivanda né in bevanda, né della preferenza di un giorno su di un altro. Ogni cosa la fate per il Signore, perché nessuno vive per se stesso, ma noi tutti apparteniamo a Lui. Avete capito? Avete capito bene? Questa è cattiva teologia. L'apostolo dice una cosa, e il bravo commentatore, che è un pastore evangelico, è un pastore evangelico, e gli fa dire quello che Paolo non voleva dire. Allora, dice, sia così anche per noi, questa è la conclusione, mi sembra la conclusione di un prete più che di un pastore, sia così anche per noi, ogni giorno che facciamo non sia causa di accuse reciproche, ma sia che stimiamo di più la domenica o il sabato, facciamo ogni cosa per il Signore. No, no, non si può fare tutto per il Signore se si infrange un comandamento preciso. Altro che cattiva teologia, questa è menzogna. No, qui siamo al relativismo assoluto. Tu vuoi osservare il sabato? Benissimo! Perché bisogna rispettare la coscienza, la privacy. Tu la domenica? Benissimo! Tu il mercoledì? Tu il venerdì? Ma fate quello che vi pare. Volete non osservare niente? E chi vi dice niente? E questa sarebbe la predicazione dell'Evangelo? No, questa è la predicazione di fatevi i fatti vostri e fate quello che volete. Ma l'Evangelo non dice così. Qui si confondono le carte in tavola. E gli Evangeli gridano, dopo il tramonto del sole, quando il primo giorno della settimana incominciava ad apparire, le donne andarono al sepolcro. E poi, ma che razza di scusa è? Osserviamo la domenica perché a Troas, il primo giorno, i fratelli si riunivano. E perché cosa vuol dire questo qui? Che teologia questa qui? Chiamatela geografia, chiamatela storia, non teologia. C'è un comandamento preciso che dice ricordati del settimo giorno per osservarlo, santificalo tu, la tua famiglia, anche il tuo servitore, perché Dio ha fatto in sei giorni il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si è riposato il settimo giorno e ha comandato di riposarsi in quel giorno, non in un altro. Ecco perché le chiese si vuotano quando sentono dei libelli simili. E vabbè, tu fai il sabato, l'altro fa la domenica, tu vuoi stare a casa invece di venire in chiesa, ma la pace sia con te, facciamo prima, va? Poi andiamo a fare la scampagnata. Noi siamo di fronte a uno spettacolo di gente che non crede più a niente. Se fa questi discorsi, in realtà non crede a niente. Non crede all'autorità della parola di Dio, per cui i nostri padri preriformatori, riformatori e post-riformatori ci hanno rimesso la vita, cominciando dai Valdesi, dagli Albigesi, dagli Ussiti, e poi Luterani, e poi Calvinisti, e poi anche figure eminenti della Chiesa Cattolica, come Gerolamo Savonarola, alla fine del 1400, che fu condannato, impiccato il cadavere arso e poi le ceneri bruciate e buttate dal Ponte Vecchio in Arno. Quelli erano uomini che credevano all'autorità della parola di Dio, e noi siamo invitati a seguire nelle orme. Noi avventisti del settimo giorno, a parte il fatto di quelli che non credono e se la vedranno loro col loro Dio, noi siamo il popolo della Bibbia, sul serio dell'osservanza della parola di Dio. Fratelli e sorelle, ecco perché, concludendo, vorrei dire facciamo attenzione a quando leggiamo e a quanto leggiamo San Paolo, o in San Paolo, facciamo attenzione per non prendere delle boccate di paglia, per non sbagliare. Seconda Pietro capitolo 3, versetto da 15 in avanti: considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti, in cui ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. E per concludere il testo che abbiamo cercato di esaminare questi due sabati, diciamo che quando l'Apostolo scrive in Romani 14:5: uno stima un giorno più di un altro, non parla di giorno di riposo, parla di giorno di digiuni, i famosi digiuni. Io digiuno due volte la settimana. Bravo fariseo, gonfio come un pallone, come una mongolfiera, ipocrita che non sei altro. Io digiuno, io pago la decima. Eh sì, perché altrimenti il tempio cade se tu non paghi la decima. No, qui dice: uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. La stragrande maggioranza dei commentatori, cominciando dai padri della Chiesa dei primi secoli dell'era cristiana, ritiene che qui l'Apostolo parlava di digiuni, come io vi ho detto, di astinenze ebraiche superate dal Vangelo. Ma non torniamo qui a fare dire, come dice questo bravo pastore, a fare dire al testo quello che il testo non dice. Tu stimi il sabato, settimo giorno, va bene. Tu stimi la domenica, va bene. Vanno bene tutti, o va bene niente. Va bene solo la parola di Dio. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. E vi ricordo un'ennesima volta che questo testo che abbiamo meditato succintamente non parla né di riforma sanitaria, parla della carne sacrificata agli idoli, non parla del sabato, parla dei digiuni, parla dei sabati cerimoniali, e dice: esortazione alla tolleranza. Non fa una dispensa speciale dicendo fate questo, fate là. No, ci sono quelli che capiscono e ci sono quelli che non capiscono ancora. Pazienza, arriverà il momento in cui capiranno. Siate pazienti voi, siate gentili, comprensivi. Non trasformate queste cose, queste debolezze, in problemi per la Chiesa. Di queste cose parla, non della riforma sanitaria, che era normale per un giudeo cristiano, come per Pietro nel capitolo 10 di Atti degli Apostoli. E parla di digiuni, parla di noviluni, parla di astensioni cerimoniali superate dalla pienezza dell'Evangelo. Che Dio ci aiuti e ci benedica, la mia preghiera. Amen.